gennaio 2005, il procuratore della Repubblica, dottor Paolo Canessa, sostituto, scrive una lettera alla cortese attenzione del dottor Giuliano Minini, sostituto al signor procuratore della Repubblica, quindi sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Con riferimento alle indagini concernenti l'indagato Calamandrei Francesco, vorrà la signoria vostra predisporre, con cortese sollecitudine, una dettagliata nota conclusiva contenente il riepilogo di tutti gli elementi raccolti a carico dell'indagato nell'ambito delle indagini di cui al protocollo numero e nell'ambito delle indagini collegate ai sensi dell'articolo eccetera, con i procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica di Perugia. Prego inoltre il signor Procuratore della Repubblica di Perugia, che legge per conoscenza, di voler prendere atto, così come già comunicato verbalmente, della scadenza del detto termine ai fini dell'attività relativa alle indagini collegate. E qual era il termine? Perché prima dice: segnalo in particolare che il termine per il compimento delle indagini preliminari scadrà il prossimo 25 gennaio 2005 e si dovrà procedere ai sensi dell'articolo eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, fondamentalmente, in questa lettera c'è il trasferimento di che cosa? Delle risultanze delle indagini compiute da Giuttari, il dottor Michele Giuttari, dirigente nel 2005 del gruppo investigativo Delitti Seriali, GIDES, l'ex fondamentalmente SAM. Praticamente quello che era rimasto della SAM dopo i disastri fatti da Giuttari. Quindi, fondamentalmente, Canessa manda a Minini questo GIDES, viene chiamato comunemente così. Si tratta di un rapporto, fondamentalmente, un rapporto investigativo. E si autodefinisce, diciamo così, scritto da Giuttari, quindi, e si autodefinisce un riepilogo degli elementi raccolti nei confronti dell'indagato Francesco Calamandrei. Elementi che, è utile anticipare fin da ora, non solo confermano le iniziali ipotesi investigative, ma portano anche a formulare nuove valutazioni sulla persona dell'ex farmacista, particolarmente significative anche per l'inchiesta perugina, nonché a nuove valutazioni su alcuni aspetti della vicenda Mostro di Firenze che appaiono forse addirittura fondamentali. Prima però giova premettere che l'inchiesta cosiddetta bis sui complici di Pietro Pacciani, definitivamente conclusa con sentenza passata in giudicato, Corte di Cassazione del 26 settembre 2000, aveva consentito di raggiungere importanti risultati e anche alcune certezze, scusate, giurisprudenziali su aspetti inediti della vicenda Mostro di Firenze e in particolare la certezza che i duplici omicidi erano stati compiuti da più persone e non già da un killer solitario come in precedenza si era creduto. La possibile presenza di un mandante che aveva pagato Pietro Pacciani per ottenere le parti anatomiche asportate alle giovani donne uccise. E tale presenza sembrò trovare un significativo riscontro, oltre che nelle dichiarazioni di Lotti Giancarlo, anche nelle disponibilità economiche e patrimoniali del Pacciani proprio negli anni dei duplici omicidi. L'accertata tendenza di alcuni personaggi, tra i quali lo stesso Pacciani, che in qualche modo avevano avuto rapporti con i responsabili dei duplici omicidi a pratiche di magia nera e in particolare di magia sessuale. Era emerso infatti che nella casa di via Faltignano del mago indovino Salvatore, frequentata da prostitute, sbandati, balordi e anche da Vanni, Lotti e Pacciani, si praticavano sistematicamente orgie e riti di magia sessuale, soprattutto il sabato notte. Le risultanze processuali sopra sintetizzate disponevano per una nuova prospettiva investigativa in relazione anche alla figura del mandante o dei mandanti dei duplici omicidi. E proprio in questa nuova ottica veniva rivolta attenzione a Francesco Calamandrei, tanto che in data 7 luglio 98, in esecuzione di apposito decreto emesso il precedente giorno 3 dal PM di Firenze, veniva perquisita la sua abitazione di San Casciano Val di Pesa. L'atto aveva trovato origine in particolare nelle informazioni assunte dal genitore di una delle vittime, il signor Renzo Rontini, che aveva riferito di essere stato contattato nel 1990 più volte dalla moglie del Calamandrei, che gli aveva manifestato i suoi sospetti sul marito circa un suo coinvolgimento nei delitti in questione. Il Calamandrei, circa la sua conoscenza con Renzo Rontini, spiegava di averlo effettivamente conosciuto a seguito delle dichiarazioni rese dalla sua ex moglie Ciulli Mariella, che lo aveva indicato come coinvolto nei delitti del mostro, specificando che, dopo essersi chiarito perché la moglie soffriva di disturbi psichici, con Rontini non aveva avuto più modo di rivederlo. E qui arriviamo, no, subito al, diciamo, alla parte più interessante. Quali erano gli elementi di questo Giuttari contro questo Calamandrei? Ragazzi, c'è da mettersi le mani nei capelli. Allora, prendiamone una a caso. Prendiamo la prima, ad esempio. Il primo elemento che lui mette, no? Che di solito il primo è anche, no, quello più importante di solito. Allora, una signora, Alves Jorge Emilia Maria, nata a Petrópolis, Brasile, il 31 ottobre del 1931. Allora, questa Alves, Jorge Emilia Maria, riferiva notizie che riguardavano in particolare l'avvocato Iommi Giuseppe, nato a Montappone il 27 ottobre 32, col quale aveva intrattenuto una lunga relazione sentimentale proprio negli anni dei duplici omicidi a danni delle coppiette. Dunque, queste circostanze riferite da questa Alves datano 6 novembre 2001. Tra l'altro raccontava che spesso le era capitato di accompagnare lo Iommi con la propria macchina a prendere quella dell'amante, che era solito lasciare in sosta nel parcheggio dell'ospedale di Ponte a Niccheri, per raggiungere da lì la città servendosi di mezzi pubblici. E qui specifica, in quel parcheggio, subito dopo il delitto di Scopeti, era stata trovata una cartuccia calibro 22 long rifle risultata da apposita perizia, facente parte della medesima partita di quelle utilizzate dalla pistola del mostro per realizzare i delitti. Da lì in poi l'amante andava a casa a Bagno a Ripoli. Bagno a Ripoli. Lo Iommi spesso andava a trovare degli amici a San Casciano, ed una volta era tornato a casa alle 4 di notte, tutto impolverato, e le aveva raccontato che era andato a piedi alla Roveta. Tra gli amici indicava tra le Corsi, che sapeva essere avvocato, Alberto Corsi, avvocato di San Casciano, è parente del Calamandrei, e fu imputato nel processo a carico di Vanni Mario più altri per rispondere del reato di favoreggiamento, dal quale però venne scagionato. E qui dice anche, a proposito del Corsi, si ricorda che nel corso della perquisizione del suo domicilio, eseguita nei suoi confronti in data 26 giugno 96, fu rinvenuto materiale afferente l'esoterismo, tra cui una confezione a mo' di amuleto, asseritamente con capacità guaritorie, nonché copie di un libro su vari talismani. Nel 1990 il giornalista Spezzi era andato a trovarla a Alves a casa e le aveva chiesto se per caso lo Yommi avesse a che fare con le messe nere e i riti satanici. Ella aveva risposto di non saperne nulla. Precisava di ricordare anche che nella circostanza lo Spezzi le aveva detto che era stato trovato probabilmente il mostro e che era un contadino di San Casciano che si trovava in prigione. Le aveva detto questo perché precedentemente, sempre lo Spezzi, le aveva riferito che l'avrebbe accompagnata dal dottor Perugini affinché raccontasse quello che lei aveva intuito. Alla luce però dell'avvenuta individuazione del mostro, cioè Pacciani, non fu ritenuto più necessario l'incontro. Lo Yommi, prima della scoperta ufficiale delle ultime vittime, quindi i scopeti, dicendole all'Alves «sono un mostro», le aveva anticipato quell'uccisione.